Parliamo di Siria, ne parliamo con Stefano Capello. Ciao Stefano.
Ciao a te, ciao a tutti gli ascoltatori.
Ecco, la Siria è al centro delle cronache, soprattutto ieri, ma ancora oggi la stampa riporta un reportage di Quirico dagli ospedali di Aleppo, dove infuria violentissima la battaglia, come continuano ad infuriare in maniera sempre più violenta le polemiche intorno a questa vera e propria guerra civile. Cerchiamo di capirne qualche cosa in più.
Ma allora, a me sembra che ormai, come dire, sia gli schieramenti interni, sia gli schieramenti internazionali che si combattono sul fronte di questa guerra civile siriana siano venuti pienamente, come dire, alla luce, così come l'atteggiamento che avevamo più volte come dire, analizzato come in realtà tutt'altro che favorevole in toto agli insorti da parte dell'Occidente, come dire, ottiene un po' la sua chiarezza, nel senso che in Siria, oggi come oggi, si stanno giocando una serie di partite sia sul piano interno sia sul piano internazionale che hanno più attori e più possibilità di uscita. Allora, lo schieramento vede ovviamente da un lato la famiglia degli Assad, che non è solo una famiglia di grandi satrapi, cosa che sicuramente sono, ma è soprattutto la rappresentanza di quelle minoranze religiose come gli alawiti, ma in realtà gli stessi cristiani di Siria, gli stessi sciiti di Siria, i drusi che sono conosciuti soprattutto perché abitano anche il Golan occupato dal 67 dagli israeliani, ma sono diffusi anche nel resto della Siria. E le minoranze, anzi parliamoci chiaro, la minoranza etnica, cioè i curdi che abitano nel nord-est della Siria, bene o male si riconoscono in negativo rispetto alla maggioranza sunnita nel potere costruito in questi anni attorno a questa famiglia, che è la famiglia che era mantiene tuttora il controllo dell'amministrazione di gran parte dell'esercito siriano. Su un piano internazionale, in contrapposizione soprattutto all'Arabia Saudita, la Siria storicamente era vicina all'Unione Sovietica. Tutto ciò ne fa oggi un sostanziale alleato della Russia, che infatti continua ad evitare di abbandonare Assad nel terreno diplomatico all'ONU, soprattutto perché, come dire, è rimasto l'unico alleato possibile per la Russia nello scacchiere del Mediterraneo. Allora, ovviamente, questo su un, come dire, riflessi internazionali del piano interno. Sul piano dall'altra parte, la maggioranza della popolazione, che però non è una stragrande maggioranza, stiamo parlando di circa il 60% della popolazione, è sunnita ed ha un riferimento su un piano internazionale nell'Arabia Saudita e in tutti e negli Emirati del Golfo, che finanziano ampiamente la guerriglia contro Assad, hanno sempre finanziato i fratelli musulmani che già negli anni 70 e negli anni 80 tentarono delle rivolte contro Assad, contro il potere degli Assad in Siria, e che in questi anni si sono scontrati in modo durissimo con gli Assad, non in Siria ma in Libano. In Libano, in realtà, mentre una parte della stessa sinistra nostrana ogni tanto vede solamente lo scontro tra Israele e componenti come Hezbollah, in realtà è in corso da anni uno scontro molto più duro tra la componente sunnita e la componente sciita della popolazione libanese, con le loro alleanze internazionali, rispettivamente l'Arabia Saudita e l'Iran, e con la componente cristiano-maronita spaccata in due tra i due campi. Dietro all'interventismo saudita si legge anche lo scontro per l'egemonia in Medio Oriente sulla parte islamica dell'area, soprattutto nei confronti dell'Iran sciita, che da sempre è alleato con la Siria in funzione anti-saudita, più ancora che anti-israeliana, e che sostiene effettivamente infatti il regime. In ultimo ci sarebbe da ricordare il posizionamento della Turchia, che si è, con il mutamento avvenuto a livello di governo in questi anni, molto avvicinata alla posizione dell'Arabia Saudita. Di fatto oggi funziona un asse Turchia-Arabia Saudita che finanzia l'opposizione armata siriana contro un asse Iran-Russia che finanzia e sostiene il regime degli Assad. Dentro questo ragionamento c'è poi la posizione occidentale, che è difficile, nel senso che ovviamente in funzione antirussa mantiene una, come dire, è nemica contro gli Assad, ovviamente, però non può spingersi ad appoggiare un'opposizione che in modo esplicito ha richiami, si richiama, come dire, ad aspetti del fondamentalismo religioso distante da quello di Al-Qaeda e della galassia fondamentalista armata che è entrata in scontro all'inizio degli anni 2000 con l'Occidente, in particolare con gli Stati Uniti. Voglio dire, sarebbe difficile, dopo tutto quello che è successo, che gli Stati Uniti possano replicare gli anni 90, quando utilizzarono la Bosnia per permettere alla guerriglia fondamentalista sunnita di addestrarsi, fino a quando questa, come dire, gli scoppiò poi in mano con l'attentato alle Torri Gemelle e via dicendo.
Certo, mi sembra, come dire, molto più chiaro di quanto non fosse qualche tempo fa. Significativamente, dopo magari lo leggeremo anche ai nostri ascoltatori, stanno filtrando analisi su questo tema, che in parte riecheggiano quello che dici tu, ma proprio la lettera che è girata tramite i canali dell'Internazionale dei Lavoratori, la IT, insomma la centrale anarcosindacalista, per capirci, ha fatto filtrare una lettera di un anarchico siriano che in questo momento si trova in Egitto, ma che sta per tornare in Siria, il quale appunto, oltre a denunciare la difficile situazione umanitaria nel proprio paese a causa della brutale oppressione del regime contro le masse in rivolta, e facendo anche appello, voglio dire, in qualche modo ad un aiuto di carattere umanitario, sottolinea come appunto gli schieramenti siano quelli che hai all'incirca delineato tu, e come dire, in qualche modo rimarca il dato che la cosiddetta sinistra più radicale, e in particolare le formazioni di tipo stalinista, siano seccamente schierate a fianco del regime siriano, a fianco degli Assad, mentre le formazioni di tipo trotskista in Siria, ma anche in Egitto, dove sono ben più forti, danno sostegno ai ribelli. Quindi, come dire, un quadro di questo genere, in cui da un lato la chiave è quella antiimperialista, insomma Assad nella versione antiimperialista, dall'altro lo stesso argomento, voglio dire, viene utilizzato da chi si oppone invece ad Assad, ma nei fatti ci ritroviamo di fronte ad uno scontro su scala regionale che in qualche modo ricalca anche storiche divisioni di carattere confessionale tra l'Iran sciita e i paesi sunniti, come la Turchia, peraltro a sua volta impegnata duramente da molti anni nella repressione delle importanti minoranze interne di carattere religioso, e dall'altra da parte dell'Arabia Saudita. Questo è un po' il quadro, ma all'interno di questo quadro che tipo di riflessione può giungere per noi, no? Dal constatare che per l'ennesima volta anche le sinistre locali si schierano in questa maniera.
Ma è lì in realtà noi, dunque, secondo me bisogna prendere, bisogna partire da un dato, anche se vuoi un po' provocatorio, le vicende di questi anni, ma secondo me a partire dalle vicende della guerra nel Kosovo nel 99, cioè tutte le guerre che si sono date e non solo nell'area medio orientale, dopo la caduta del muro, cioè, hanno reso chiaro una cosa, è la fine dell'antiimperialismo. Okay? Lo dico in modo anche un po' provocatorio, ma la prima cosa che salta agli occhi in tutte queste situazioni è che lo schieramento, che soprattutto le sinistre di derivazione marxista-leninista e variamente terzomondista hanno tenuto, diciamo, dalla fine degli anni 50 in poi, si rivelano in tutta la loro miseria, nel senso che qui sono stati dati e si continua in me a dare delle patenti di antiimperialismo a regimi locali che semplicemente cercano di giocarsi una partita regionale in un tentativo, giocando di sponda con qualche potenza più grande, una volta riusciva meglio con l'Unione Sovietica per ovvi motivi, essendo, come dire, un tantinello più forte, più armata e più potente di quanto non sia la Russia odierna, ma oggi cercano di far fare alla Russia, in parte alla Cina, che però mi sembra poco intenzionata a giocare ruoli di questo genere, è una sponda per un tentativo di costruirsi dei rapporti di forza su scala regionale. Dopodiché il modello all'interno rimane quello di un, come definirlo, di una sorta di capitalismo feudale di Stato, perché assomma in sé delle forme di sviluppo capitalistico minime, gestite però da una sorta di feudalità di Stato, per di più pesantemente repressive al proprio interno su qualsiasi tipo di dissenso. Voglio dire, da quel punto di vista io credo che ne riceviamo l'ulteriore lezione che alcuni tipi di posizione su questo terreno mostrano in via definitiva, io credo, tutta la loro miseria, cioè tutto il loro essere teoricamente per la liberazione dei popoli presunta diventa nient'altro che l'appoggio ad alcuni scannatori locali, che cercano di costruirsi una posizione di potere nella regione del mondo in cui si trovano ad operare. Dall'altra, la faciloneria con cui a volte anche alcuni settori finiscono per, pensiamo appunto da quanto dicevi dalla lettera che è circolata da parte di questo compagno siriano sull'appoggio da parte dei trotskisti egiziani e ribelli, anche questo si risente di una forte faciloneria, nel senso che comunque questo tipo di opposizioni sono opposizioni che si costruiscono, e probabilmente non può essere diversamente nella fase attuale, su una base che è tra il confessionale e il tribale, cioè tra tra un rifarsi ad un'identità che è quella confessionale, quindi un tentativo poi di performare la società secondo una visione confessionale, e quelle che invece sono le alleanze tribali che in questo tipo di società persistono ed hanno una fortissima permanenza, insomma.
Certamente, quindi ci troviamo di fronte, ad un ennesimo tentativo di rintracciare, fra virgolette, i buoni in una contesa di potere su scala regionale, dove in realtà, come sempre, a rimetterci sono i lavoratori, gli oppressi dei singoli paesi e non certamente i regimi che giocano una partita che è esclusivamente una partita di potere. Ma una domanda: se le linee di demarcazione di carattere confessionale sono ben chiare, invece gli interessi più materiali che attraversano la contrapposizione tra l'asse Russia, Siria da un lato e Turchia, Arabia Saudita dall'altro, quali sono?
Allora, su un piano internazionale si tratta in realtà soprattutto del controllo delle vie di trasporto del greggio e del gas. Dal punto di vista dell'asse sunnita, chiamiamolo in questo modo, c'è un controllo pieno ovviamente dalla Turchia, dell'Arabia Saudita, degli Emirati del Golfo, della Giordania, in buona parte dell'Iraq, o dove comunque un qualche accordo con gli sciiti locali è stato trovato, e soprattutto la parte ovest, che è quella che interessa da questo punto di vista, è pienamente posta sotto il controllo, come dire, di appartenenti vicini all'asse, appunto, Turchia-Arabia Saudita, partiti e poteri locali vicini a questo settore. In Libano lo scontro, appunto, è molto duro, però è interno ovviamente al controllo soprattutto dei porti di Beirut, Tripoli e Sidone. Infine, in questo quadro, la Siria rimane una sorta di buco nero che impedisce la tranquillità del fluire del greggio verso Occidente da parte dei paesi della penisola araba, e soprattutto impedisce dal lato, questo soprattutto dal punto di vista dell'Arabia Saudita, dal punto di vista della Turchia, ne impedisce alla Turchia la piena integrazione nell'area medio orientale e impedisce la tranquillità della frontiera sud dell'area della Turchia stessa, anche perché ricordiamo che la Turchia oltretutto su quell'area, occupando la zona nord di Cipro ed avendo un conflitto locale lì con la Grecia, e lì c'è stato un ribaltamento di alleanze negli ultimi anni, per cui oggi la Grecia è vicina ad Israele in funzione antiturca, c'è anche un problema sulle grossi giacimenti di gas che giacciono tra Cipro, Turchia, Israele, il Libano e il nord della Siria. Quindi anche lì c'è un problema preciso: chi riesce a controllare seriamente quella zona riesce a controllarne anche i mari e riesce a controllare anche la prospettiva di sfruttamento del gas di quella zona. Inoltre, secondo me, si gioca un'ulteriore partita, che è quella di egemonia complessiva su quell'area, perché noi abbiamo appunto la Turchia, che è paese sunnita modernista, diciamo, che quindi è un polo vicino ai sauditi, ma ne è comunque differente. L'Arabia Saudita, che è paese sunnita ma tradizionalista e che fa, come dire, che oggi è alleata alla Turchia ma ne fa di controcanto, e ha il problema di avere un Egitto che oggi sicuramente ha svoltato in senso saudita per alcuni versi, ma che potrebbe diventare un serio concorrente dei sauditi stessi nel corso dei prossimi anni per l'egemonia su quell'intera area. E infine, dall'altra, abbiamo invece nell'altro campo la Russia, il cui interesse principale è quello di mantenere un piede nel Mediterraneo, perché comunque ricordiamoci la storica alleanza con l'Egitto di Nasser da parte dell'Unione Sovietica, poi con l'Iraq di Saddam Hussein, infine con la Siria, che è rimasto l'ultimo dei paesi alleati della Russia nell'area, che insomma non sia passato nell'altro campo. E l'Iran, dall'altra, ovviamente cerca di mantenere una capacità di penetrazione, cerca di non essere isolato in Asia, cioè di essere allontanato dal Medio Oriente, e di mantenere un certo controllo sempre sulle vie anche del proprio petrolio e del proprio gas, perché l'Iran è un grande produttore di gas e petrolio, lo vende soprattutto però in Occidente. Oggi come oggi ha il problema che lo stretto di Hormuz è diventato praticamente una zona di guerra o comunque di confronto militare con gli Stati Uniti, e la prospettiva di una chiusura dello stretto sarebbe più pesante per l'Iran oggi che non per i paesi occidentali, e è riuscita a penetrare in Iraq tramite le alleanze con i partiti sciiti locali, ma è confinata nel sud dell'Iraq, ha bisogno di avere ancora un alleato che facci sul Mediterraneo in modo tale da avere comunque una via che gli consenta anche le proprie esportazioni gas petrolifere.
Certo, quindi siamo di fronte, come dire, ad un grande gioco molto complesso e all'interno del quale i vari attori, come dire, recitano partite in alcuni casi confluenti, in altri casi invece...
Ma assolutamente sì, sono alleanze che nel momento stesso in cui si definisse in una forma, in un modo o nell'altro lo scontro attualmente in atto in Siria, nel giro di 24 ore verrebbero, non dico stravolte, ma sicuramente cambiate, perché poi ognuno comunque gioca in proprio. Non sono alleanze con la strategicità e anche la fermezza delle alleanze dei tempi della Guerra Fredda. Qui in qualche misura siamo ritornati in un mondo pre-Prima Guerra Mondiale, dove le alleanze si fanno e si disfano sulla base anche di interessi abbastanza immediati.
Certo, ma tra l'altro, mentre un mese fa, almeno seguendo i principali quotidiani che in qualche modo accompagnano e danno fiato all'apparato propagandistico delle varie operazioni, comprese quelle belliche dell'Occidente, si aveva la sensazione che potesse essere ancora possibile un intervento di una ennesima coalizione dei volenterosi alla stregua di quello effettuato lo scorso anno in Libia. Adesso sembrerebbe che questa ipotesi si stia allontanando, la Russia non sembra minimamente disponibile a dare avallo a questo tipo di operazione e invece viene dato grande risalto alle operazioni militari dei ribelli, che probabilmente stanno vedendo moltiplicarsi gli aiuti nei loro confronti. Ti sembra corretta questo tipo di analisi? Secondo te in questo momento è ancora possibile ipotizzare un intervento diretto da parte della NATO?
Ma secondo me no, poi voglio dire, magari verrò orribilmente smentito, perché nel giro di un mese possono cambiare pesantemente alcune situazioni, ma in linea di massima è abbastanza difficile pensare a una cosa di questo genere. Lo ripeto, lì ci sono due problemi che ha la NATO. Il primo problema è il fatto che ormai è evidente, non combattono solo qaedisti, come dice qualcuno, nell'esercito di liberazione siriano, ma la presenza di qaedisti c'è ed è tutt'altro che secondaria. Il reportage che danno per esempio i repulisti dei quartieri non sunniti all'interno della città di Aleppo da parte delle milizie qaediste la dice lunga sul fatto che, come in tutte le guerre civili, si creano dei fronti compositi, all'interno di questi fronti però poi c'è chi impone la propria egemonia. E comunque in una guerra che si sta definendo molto a livello poi di chi la combatte, sul livello confessionale, è ovvio che i qaedisti hanno in questo una marcia in più, insomma una possibilità in più di imporre la loro egemonia proprio nei luoghi stessi di combattimento. Lo ripeto, per quanto l'Occidente abbia avuto e avrà, io credo a lungo, continuerà ad avere una spregiudicatezza assoluta su questo piano, in modo un po' difficile, dopo gli avvenimenti degli ultimi 10-12 anni, può vendere facilmente un appoggio a quella che si determina come un'opposizione confessionale. Questo a livello, come dire, di pubblica opinione, di tipo sunnita, legata anche appunto con settori che insomma hanno fatto la guerra contro gli Stati Uniti in questi 10-12 anni. In secondo luogo, secondo me c'è anche un altro dato, c'è da parte delle amministrazioni, soprattutto dell'amministrazione americana, dell'amministrazione Obama, una certa prudenza, perché al di là di come vendere un appoggio di questo genere all'opinione pubblica, c'è una paura vera del fatto di perdere il controllo delle bocce in Medio Oriente. Un conto è aiutare un'opposizione libica, che poi si è dimostrata anche a livello elettorale molto più composita e molto meno egemonizzata da alcuni settori diciamo fondamentalisti tripolitani, sirenaici volevo dire, e un altro conto è come dire, invece appoggiare l'opposizione di un paese molto più popoloso e molto più complesso come la Siria, un'opposizione di tipo sunnita fondamentalista. Terza questione, non secondaria, è che comunque persiste un'alleanza tra l'Occidente e l'asse sunnita, ma è un'alleanza che è sempre meno da dare per scontata, nel senso che sono evidenti da un lato le insofferenze della Turchia nei confronti del rapporto, di un rapporto troppo stretto con gli Stati Uniti, ma dall'altra anche un tentativo sempre più forte da parte dei sauditi di giocarsela in proprio. I sauditi se la giocano in proprio in Africa, se la giocano in proprio in Iraq e in Libano, se la giocano in proprio nello Yemen. Voglio dire, e non sempre i reciproci fini tra l'Occidente, in particolare gli Stati Uniti, e i sauditi sono gli stessi, anzi stanno iniziando in più parti a divergere, anche perché sono ormai 15 anni che l'Arabia Saudita ha inaugurato una politica di indipendenza industriale e energetica, per quanto ciò possa sembrare quasi ridicolo, pensando che è il primo produttore di petrolio mondiale, ma indipendenza nel senso di produzione di energia solare, di cui sta diventando uno dei primi produttori anche in questo settore, di sviluppo di una capacità di raffinazione del petrolio in proprio, quindi di non più vendita del greggio, ma di vendita del petrolio raffinato, della produzione dei prodotti petroliferi, che chiaramente tende a sganciarla da un rapporto di stretta dipendenza con l'Occidente. È anche vero che si stanno ormai muovendo anche sul mercato delle armi, come dire, pienamente sul mercato internazionale, sempre meno legati a un rapporto di partnership strategica con gli Stati Uniti.
Beh, d'altra parte il loro sostegno obiettivo nei confronti delle formazioni salafite, anche al di là della momentanea presa di distanza da un loro cittadino quale fu Osama Bin Laden, come dire, è una foglia di fico di dimensioni così piccole che è difficile nasconderla. D'altra parte, diciamolo chiaro, il fatto che in Siria immediatamente le grandi manifestazioni abbiano ceduto il passo alle armi la dice abbastanza lunga sul fatto che l'esercito ribelle è stato immediatamente finanziato, e i finanziamenti arrivano da chi ha i soldi.
Sì, ma non solo, c'è anche un'altra cosa da dire: in questo modo i finanziamenti arrivano solamente a dei determinati settori dell'opposizione, mentre quando c'erano le grandi manifestazioni esisteva una pluralità vera di soggetti che animava l'opposizione ad Assad. Oggi come oggi è sempre più evidente che chi sta prendendo piede è l'area salafita. L'area salafita è finanziata dall'Arabia Saudita. Questa è di un'evidenza, come dire, pacifica, lineare, solare, voglio dire. E tutto ciò nel tempo, voglio dire, un Medio Oriente completamente egemonizzato dai salafiti filosauditi, in realtà non sta bene agli statunitensi e in generale agli occidentali, non sta bene, perché a questo punto verrebbe meno, tra l'altro, anche la capacità di fare buoni affari con i sauditi, a partire dalla necessità dei sauditi stessi di ottenere protezione rispetto a regimi ostili nell'area, anche perché oltretutto a questo guarda che c'è un'altra
questione. Una vecchia regola del dividi et impera.
Esatto, no, ma c'è un'altra questione. Guarda tu come tutto sommato la questione che sembrava di un'urgenza assoluta, totale e incontrovertibile del bloccare il nucleare
l'Iran
è andata, non se ne parla più. Ogni tanto
non a caso, dopo l'attentato piuttosto grave che c'è stato in Bulgaria nei confronti dei turisti israeliani, è bastata una dichiarazione rassicurante da parte dell'Iran, che ha immediatamente condannato il terrorismo e preso le distanze dal gesto, per chiudere in 448 la vicenda.
Esatto,
mentre gli israeliani stavano,
gli strilli di Netanyahu, tra l'altro,
che stava già scaldando i bombardieri sulle piste.
Esatto.
Occhio croce.
Ma ecco, questo tra l'altro ci dà due elementi importanti. Primo elemento, Allora, in realtà in questo momento un attacco all'Iran converrebbe soprattutto al di là ad Israele e tra l'altro secondo me anche all'interno del quadro politico israeliano, alla destra israeliana più che al quadro politico israeliano nel suo complesso, però converrebbe soprattutto in realtà al fronte sunnita, perché questo vorrebbe dire, come dire, cancellare completamente la presenza iraniana all'interno del quadro medio orientale. Ma in questo momento una cancellazione completa della presenza iraniana, per le ragioni che dicevo prima, in realtà gli statunitensi iniziano a temerla. Voglio dire, anche perché a quel punto se non c'è più il babau iraniano da utilizzare di fronte ai sauditi, i sauditi rischiano, come dire, di reinventarsi il califfato, parliamoci chiaro, uno. Punto 2, qui magari qualcuno tra gli antiimperialisti nostrani magari potrebbe riuscire anche lì a capire che forse rispetto ad alcuni deliri sul fatto che la politica americana sia mossa da Gerusalemme e Tel Aviv si riesca a rendersi conto di come il rapporto non sia esattamente quello. Non perché gli israeliani non siano per gli americani stessi un osso duretto da controllare, da gestire, però è del tutto evidente che, come dire, quando il gioco diventa troppo duro per permettere ai Netanyahu di turno di fare i furbi, gli americani sanno come mettergli le zeppe e impedirgli di fare azioni che sarebbero deflagrantemente devastanti per l'Occidente, in particolare per gli americani.
Certo, certo. Credo che questo, come dire, disegni un quadro che è sempre più complesso e che purtroppo, come dire, lascia ben poche speranze invece alle popolazioni oppresse da questi regimi, che siano quello iraniano, quello israeliano, quello turco o quello siriano, di poter uscire da questa sorta di dicotomia in cui si può scegliere soltanto il padrone che ci comanderà. Questo credo che sia un dato che sul quale occorrerà riflettere, no? Anche per capire un po' meglio come vanno le cose e in che maniera, come dire, riuscire ad esprimere quella necessaria solidarietà internazionale che oggi però purtroppo non trova o trova ben pochi interlocutori.
Su questo ti dico, domandona molto grossa, su cui la lascio ahimè aperta, nel senso che oggi avere un quadro preciso di quelle che sono le forze in campo è, a livello sociale è molto difficile, si riescono a cogliere solo i grandi interessi. Quello che credo si possa fare in questo momento e soprattutto riuscire ad orientare in modo corretto l'informazione rispetto a chi noi riusciamo a raggiungere ed ovviamente cercare di valorizzare tutte le voci, quella di questo compagno siriano, che siano in grado da un punto di vista di classe e da un punto di vista, come dire, che non pensi il passaggio da un'oppressione all'altra come proprio unico orizzonte, che siano in grado di darci un orientamento maggiore con quali settori cercare di, all'interno di questi paesi, cercare di solidarizzare, tenendo conto di un fatto: comunque quello che sta succedendo è una fortissima ondata di modernizzazione tecnica ed economica di questi paesi, mentre quello che sta succedendo è figlio del fatto che, per l'appunto, l'Arabia Saudita smette di essere un semplice produttore di petrolio, la Siria piuttosto che l'Iraq dei semplici territori passati da oleodotti e via dicendo. Cioè, c'è una società in grosso movimento, se pensiamo all'Egitto, dove forse ne sappiamo un po' di più. In Egitto tutta la zona del Delta è una zona di, negli ultimi anni, di grandi mobilitazioni operaie. Cioè, c'è rendersi simili di queste società, in realtà un diventare molto più simili alle nostre società, soprattutto a quelle di un 30-40 anni fa, quindi fortemente industriali, che in realtà depone nella possibilità che si vengano a creare in modo più chiaro, meno spurio rispetto a quello che è stato negli ultimi 20 o 30 anni, delle posizioni, delle opposizioni e contrapposizioni di classe che, come dire, potrebbero preludere all'inizio di un'altra storia anche in questa zona del mondo.
Auguriamocelo ti ringraziamo come sempre per il tuo contributo. Sappiamo che stai per partire per le vacanze, quindi buone vacanze.
Grazie, ciao a tutti.
Che producono, anche se poi ne prendono di distanze, personaggi come quel fascista che ha massacrato a Firenze a suon di pistolettate degli immigrati perché erano immigrati ed erano immigrati africani. Questo è un dato, vuol dire, con il quale ci si dimentica troppo facilmente, hanno piena agibilità politica nel nostro paese. Quindi, come dire, chi ha aperto le porte, le ha spalancate definitivamente a una normalizzazione nei confronti dei fascisti è proprio questo tipo di sinistra. D'altra parte, come dimenticare che uno degli antenati di Violante fu Togliatti, comunista e ministro di giustizia, che concesse la possibilità a tutti i fascisti di uscire, fece l'amnistia, li fece uscire tutti quanti, anche